quando tramonta buio nel mare. E i vecchi assetati in desideri, sotto coppola a moccio noi pensare. E rimma camminato queste sciate, sostigia mensi onno stile mune. Io vendo a mensa la pulie le case, a leggio canta i suoi canzoni.
La vede sicuramente riconosciuta la sigla che preannunzia l'inizio della consueta rubrica settimanale Linea Diretta. Linea Diretta che vede ospite fisso in studio l'avvocato Nino Savarino in qualità di sindaco della città di Rosolino, al quale auguriamo buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Come buon pomeriggio auguriamo a tutti i nostri radioascoltatori, e subito entriamo nel vivo della discussione, iniziando a parlare purtroppo per l'ennesima volta di un fatto di cronaca, un fatto di cronaca che ci riporta ancora indietro solamente di qualche giorno, per non dire poi quello di 20 giorni or sono circa. Sono tre appuntamenti purtroppo che dobbiamo enunciare e riguardano la persona della Presidente del Consiglio Comunale Patrizia Calvo, oggetto di atti intimidatori, ben tre in soli 20 giorni. L'ultimo episodio proprio ieri sera, mentre erano in corso i lavori del Consiglio Comunale, proprio nel momento in cui i capigruppo per bocca del consigliere comunale Andrea Magauda esprimevano la piena solidarietà alla Presidente del Consiglio Comunale per il secondo atto intimidatorio avvenuto nella nottata tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, allorquando hanno dato fuoco alla seconda autovettura, una Citroen C3, parcheggiata davanti alla propria abitazione, e ricordiamolo, sono in corso attive indagini da parte delle forze dell'ordine. A seguito di questo episodio, il sindaco Savarino, a nome dell'amministrazione comunale, del consiglio comunale, oltre ad esprimere naturalmente la piena solidarietà alla Presidente del Consiglio, ha inviato una nota a Sua Eccellenza il prefetto di Siracusa e al comandante della compagnia carabinieri di Noto, il capitano Massimo Corradetti, per chiedere con urgenza la convocazione dell'osservatorio sulla sicurezza e l'ordine pubblico. E dicevamo, proprio ieri sera, mentre si esternavano i sentimenti di vicinanza nei confronti della Presidente, qualcuno invece si dilettava a perpetrare l'ennesimo atto intimidatorio nei confronti proprio della Presidente, andando ad infrangere il vetro posteriore dell'autovettura, ancora una Citroen C3, ma questa volta di proprietà del suocero della Presidente. La scoperta fatta dalla stessa Presidente al momento in cui doveva naturalmente prendere l'autovettura per recarsi a casa. Indagini anche in questo caso sono state avviate dai carabinieri, e la macchina era posteggiata lungo la via Tenente Savarino all'incrocio con via Bellini, proprio a ridosso, di rimpetto per dire, a Palazzo Comunale. Ecco sindaco, allora a questo punto c'è un fatto abbastanza inquietante, un dato è certo, che l'ordine e la sicurezza pubblica è messa a repentaglio da qualche facineroso che si diletta a compiere questi atti e questi gesti intimidatori nei confronti della Presidente, e quindi che mettono praticamente in subbuglio l'intera città.
Ma intanto un saluto ai nostri radioascoltatori. Beh, indubbiamente quando la stessa persona, nel caso il Presidente del Consiglio Comunale, per ben tre volte è stata fatta oggetto di atti criminali, così li definisco, beh, la questione comincia a diventare molto problematica e a suscitare sicuramente un allarme sociale. C'è una azione pervicace contro la Presidente del Consiglio che in meno di un mese ha avuto appunto tre atti criminali, due incendi delle autovetture, addirittura ieri sera il vetro posteriore dell'altra autovettura infranto. questo fatto non può essere tollerato, come altri fatti del genere non possono essere tollerati. Già il 5 di marzo scorso ho provveduto a inviare a Sua Eccellenza Prefetto una lettera con la quale lo invitavo a convocare il tavolo provinciale sull'ordine pubblico e sulla sicurezza. Posso subito dare atto che sia la locale stazione dei carabinieri, ma anche il capitano Corradetti si sono subito messi in moto per svolgere le indagini, e li ringrazio per veramente la tempestività con cui stanno portando avanti e l'abnegazione con cui stanno portando avanti queste indagini. Anche stamattina si sono recati in comune per verificare meglio il luogo dove è stato infranto il vetro dell'ultima autovettura della Presidente del Consiglio. Indubbiamente è un fatto che suscita allarme sociale, che ha portato il Consiglio Comunale tutto e per intero ad esprimere solidarietà alla Presidente, ma anche a chiedere con forza che ci sia una risposta adeguata da parte delle forze dell'ordine a questa escalation, diciamo così, di atti criminali. Sono fiducioso che nel giro di poco tempo si possa assicurare alla giustizia il o i criminali che hanno fatto tali atti. Non rimarranno impuniti tali fatti, questo lo posso, ne sono più che convinto, e quindi dobbiamo, come dire, in qualche modo avere fiducia verso le forze dell'ordine. Noi da parte nostra dobbiamo fare comunque qualcosa. Io un poco fa, parlando con un'altra giornalista, dicevo che spero e invito il Consiglio Comunale ad approvare quanto prima il regolamento per quanto riguarda la videosorveglianza. La nostra città ci sono ben 10 videocamere installate in punti nevralgici della stessa, proprio ai fini della sicurezza. Ora, se il Consiglio Comunale approva il regolamento, immediatamente si viene messo in moto questo sistema di videosorveglianza, che se già ci fosse stato sicuramente avremmo avuto elementi di indagine ancora più importanti. E quando qualcuno criticava il sistema della videosorveglianza, oggi si deve in qualche modo ricredere, perché la presenza di videocamere in città devono spaventare soltanto i malintenzionati. Chi invece si comporta bene non deve avere nessun timore, e anzi deve essere d'accordo e contento che ci possa essere maggiore tutela, maggiore presenza e maggiore controllo del territorio. A questo io aggiungo anche un altro fatto, quindi ripeto, invito il Consiglio Comunale a fare quanto prima questa delibera di approvazione, ma aggiungo poi un altro fatto, che ne parlavamo qualche mese fa con il Comandante Avila, riguardo alla possibilità di dotare il nostro comune di una nuova caserma per quanto riguarda i carabinieri, perché se da un lato l'eventuale tenenza o altro commissariato è non è fattibile nell'immediato, con la presenza di una nuova caserma più ampia possiamo sperare ad avere più
un aumento di organico,
e questo è importante. Abbiamo già individuato l'area, stiamo predisponendo quanto è necessario per poterla realizzare. Fra l'altro è un'area che a ridosso del centro urbano è molto facilmente fruibile, sia per quanto riguarda la immediata periferia che anche il centro della città. Sono atti che possono dare nell'immediato la videosorveglianza, un po' a medio termine la castrazione dei carabinieri, fatti concreti in ordine alla sicurezza. A questo aggiungo che ho chiesto al comandante dei vigili urbani ancora di più presenza nelle strade delle nostre forze di polizia locale, e chiedendo ovviamente nelle ore notturne, che poi sono quelle più delicate da questo punto di vista, una presenza invece di altre forze dell'ordine, nel qual caso ripeto i carabinieri. So che stanno facendo anche questo, e so che le persone che hanno preso di mira il Presidente del Consiglio e comunque tutti i malintenzionati certamente non avranno vita facile in questo senso. Il nostro impegno pertanto è il massimo, come la Giunta, anche il Consiglio Comunale ha seriamente espresso l'intenzione di sollecitare un maggiore controllo del territorio, e dobbiamo essere fiduciosi in questo. Invito ovviamente i cittadini a farsi anche loro parte dirigente, a segnalare eventuali anomalie, eventuali situazioni che sono in qualche modo sospette anche ai carabinieri. Bisogna creare quella sinergia sinergia tra cittadino e forze dell'ordine, che poi serve a portare, a dare, come dire, giusti risultati nella direzione della sicurezza pubblica.
Ma la certezza appunto nei cittadini, che hanno dalla loro parte le istituzioni costantemente presenti e vigili sulla loro sicurezza. Cambiamo argomento, ci spostiamo sotto l'aspetto meramente politico.
Sì.
Si sono registrati in questi ultimi giorni, soprattutto nel corso delle ultime sedute consiliari, certe fibrillazioni che sicuramente hanno dato uno scossone all'amministrazione. Qualcuno paventa addirittura che ci siano dei contrasti all'interno amministrativo, ma d'altra parte con forza provengono voci che chi ha l'amministrazione deve dimostrare di saper amministrare nella piena e assoluta tranquillità. Le opere man mano verranno, come è stato ribadito più spesso e spesse volte, ma per bocca dello stesso sindaco, ecco, chiediamo lo stato di salute dell'attuale amministrazione alla luce degli ultimi eventi verificatisi e naturalmente cosa c'è che non va e cosa c'è che va.
Ma è una domanda bella, nel senso che veramente fare un po' il punto, io dico qual è la mia impressione in merito. Parto da una considerazione: proprio ieri, riunendo la maggioranza, i consiglieri di maggioranza, l'osservatorio politico prima del Consiglio Comunale, ho detto a tutti che se è vero che da un lato la coalizione in quanto tale, prevedendo la presenza di più forze politiche, vive e si muove nella dialettica, perché forze diverse politiche, consiglieri comunali che hanno anche le loro idee, è chiaro che nel raffronto si va avanti attraverso la dialettica che è necessaria per il confronto stesso e per la democrazia.
Questo significa non appiattimento, naturalmente.
Non appiattimento. Certo. E questo è fondamentale in qualsiasi aggregazione, coalizione, che soprattutto in ambito politico, qual è quello in cui ci stiamo muovendo. È anche vero che questa situazione però deve avere due punti di riferimento che, dicevo ieri, sono improcrastinabili e assolutamente da tenere fermi. Innanzitutto che abbiamo un programma di governo che dobbiamo portare avanti, e quindi su quelle che sono le linee programmatiche che abbiamo sottoposto agli elettori, su quelle linee non possiamo ovviamente discutere se non portarle avanti. C'è poco da discutere su quello, se non nel metodo, nei modi, nei tempi e quant'altro per attuarli e per attuare il programma amministrativo. E l'altra cosa è che si vada avanti, seppure con la dialettica necessaria, con la lealtà tra le forze che fanno parte della coalizione. Ho ribadito questo concetto ieri con forza, perché ritengo necessario che ciascuna forza deve essere leale nei confronti delle altre, nella misura in cui, anche rispetto a certi argomenti che si devono trattare, così si stanno per trattare, bisogna saper dire la loro posizione con molta chiarezza. Quello che uccide, fra virgolette, utilizzo questo termine, la dialettica democratica sono le dietrologie, sono le riserve mentali, sono tutte quelle che non mettono alla luce le proprie posizioni. Più si è chiari, meglio è per andare avanti. Quindi non sarei onesto con me stesso se non dicessi che qualche fibrillazione c'è stata nella attuale compagine amministrativa. Io sono molto, lo ripeto, molto 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 sereno in questo, perché alla fine se c'è comunione e unità di intenti si va avanti, se non c'è poi si assumono le necessarie decisioni che devono essere prese. Qui siamo di fronte ad un'azione di amministrativa in favore della città, per cui il nostro obiettivo non è tenere ferma un'amministrazione soltanto per tenerla ferma. L'amministrazione e quindi tutta l'azione amministrativa ha lo scopo di agire, di fare le cose per la città, e ciascuno di noi, sindaco, assessori, consiglieri comunali, capigruppo, presidenza del consiglio, osservatorio politico, abbiamo un solo dovere, e questo dovere è quello di agire per il bene della città. Quando si perde di vista questo obiettivo, allora cominciano ad esserci le cose che non vanno. E su questo io ho richiamato fortissimamente tutti gli alleati di governo. Sono contento e sereno da questo punto di vista, perché ritengo che abbiano recepito il messaggio. Credo che avremo modo di chiarirlo ancora meglio anche nelle sedi istituzionali, mi riferisco in particolar modo nell'ambito del Consiglio Comunale quando si avvieranno i lavori in maniera più organica, perché le ultime due sedute sono state rinviate proprio in ragione delle questioni di ordine sulla sicurezza, ma vedremo che qualcosa cambierà. Ripeto ancora una volta, sono sereno perché chi vuole stare nella mia amministrazione o si adegua nell'agire per il bene della città o altrimenti si assumono le rispettive decisioni. Non ho problemi da questo punto
Sindaco,
di vista.
Sindaco, una domanda particolare e specifica che possibilmente esula dall'aspetto politico meno. Qualcuno si chiede perché una volta ottenuta una carica, ricordiamo che la carica pubblica è sempre espressione di un certo orientamento della cittadinanza, certo. Quindi chi siede sugli scranni del Palazzo Comunale, dell'Aula Consiliare o chi assessore in modo diretto o indiretto, perché è delegato da sindaco, è espressione di una certa volontà, certo, cittadina. Ecco, perché il più delle volte il politico, ecco adesso, non si spoglia delle vesti di politico e ragioni e discuta determinate problematiche con l'abito del cittadino, cioè mettendosi dall'altra parte, dicendo cosa proporrebbe il mio elettore, i nostri elettori al posto nostro, spogliandoci dalla veste di politici.
Ma allora è una domanda molto, molto, molto bella e anche, come dire, che dà una risposta che, per quanto mi riguarda, è quanto complessa, spero di essere il più chiaro possibile. Allora, intanto io farei una prima premessa. Spesso, e parlo adesso spogliandomi dalla carica, i nostri politici pensano che la carica che rivestono compete loro per diritto divino e non per volontà popolare. Cioè, spesso i nostri politici pensano che devono essere politici perché gli spetta di diritto, e non è così.
Dio me l'ha dato, guai chi lo tocca.
Esatto, e non è così. Se uno perde di vista il fatto che chi è eletto dal popolo per fare il bene della città, nel nostro caso della città, se uno non pensa questo, ha sbagliato totalmente. E spesso incomprensioni, liti, dialettiche, tutto quello che vogliamo, nascono proprio perché si perde di mira l'obiettivo e la meta con cui ciascuno di noi è chiamato a raggiungere. E questo è veramente un dramma, che non è solo di Rosolini, attenzione, questo lo vedo in generale per chi assume le veste di carattere pubblico. Questa è la prima premessa che volevo fare. Un'altra che ne voglio fare ancora. In questo anno e mezzo io ho avuto modo veramente di conoscere uomini, cose, circostanze e situazioni. So ormai per esperienza che la necessità di portare avanti un'azione politica mirata per il bene della città spesso è costretta a confrontarsi in maniera brutale con le realtà politiche che sono, per quanto mi riguarda, veramente problematiche.
No, infatti io ho fatto questa domanda proprio alla tua persona perché di punto in bianco, diciamo così, non certamente pienamente oscuro, ma sei stato proiettato in un ambiente del tutto diverso dal quale hai vissuto fino a questo momento, certo. Cioè praticamente è una realtà tutta diversa e quindi con lo sforzo di andare a conciliare quelle diverse visualità di avere del campo politico e del campo naturalmente sotto l'aspetto umano, del volontariato e così via.
Certo, no, ma guarda, io intanto devo dire questo, che quando fu emanata la legge 7 che nella nostra regione ha consentito ai sindaci di essere votati dalla città, era stata congegnata bene, nel senso che il sindaco non dipendeva dalla volontà del Consiglio Comunale, mi riferisco nel caso specifico alla eventuale sfiducia, no? Il sindaco aveva 5 anni da governare, faceva il suo programma e poi si portava davanti agli elettori se andava bene oppure no. Il Consiglio Comunale da parte sua faceva il controllo, dava quelle che erano le linee guida per quanto riguarda il bilancio e quindi altre attività tipiche e specifiche del Consiglio Comunale. Però ahimè, quando i politici si sono accorti che in questo modo si faceva veramente il bene della città, sono intervenuti di altro. Questa storia non va bene per i sindaci devono essere sottoposti a quelli che sono gli equilibri politici in quanto tale, e questo in realtà, vi devo dire la verità, non fa bene alla nostra democrazia, perché ciascuno di noi, avendo avuto un mandato dagli elettori, deve portarlo avanti fino in fondo, e invece ahimè così non è. E sono convinto che in questo anno e mezzo, che pure tante cose buone abbiamo fatto, sto parlando proprio così, con molta apertura di cuore e di animo, abbiamo fatto veramente cose buone, importanti, alcune delle quali assolutamente necessarie, anche se non visibili all'esterno. Mi riferisco al patto di stabilità, che è veramente una conquista importante, da pochi valutata tale, da molti sottovalutata. In questo anno e mezzo io ho, come dire, un grande rammarico, una grande delusione. Potevamo, avendo in città la possibilità di contare su forze politiche importanti, fare tantissimo, ancora di più di quanto l'abbiamo fatto fino ad oggi, e invece ho dovuto fin dall'inizio avere a che fare con liti, a combattere con questioni di ogni genere, a insulti, a offese e quant'altro, e questo non ha fatto il bene della città. Abbiamo dovuto combattere non per la città ma per la politica in quanto tale, ma non serve a niente. Quante cose sarebbero state fatte in maniera diversa se per esempio ci fosse stata un diverso atteggiamento e da parte dell'amministrazione e da parte della deputazione, diciamocele queste cose. Ora io qua non voglio dire chi è responsabilità e non responsabilità, ognuno di noi certo si fa la propria di ragione, ma è negli occhi di tutti che non è possibile continuare ogni volta ad essere attaccati in maniera gratuita, in maniera situazione. Quell'ultima cosa riguardo l'acqua, di cui ne parleremo fra poco, spero, non è possibile continuare così. Ecco, questa è la pena che ho e della grande responsabilità che abbiamo tutti quanti, quando di fronte alla città ci ripresenteremo e diremo cosa abbiamo fatto. Beh, un anno e mezzo l'abbiamo fra virgolette sprecato a litigare in alcune cose, anche se devo dire che nonostante questi litigi, e lo devo dire veramente, molte cose abbiamo fatto, molte basi abbiamo buttato, e le prospettive sono veramente, per quanto mi riguarda, rosee. Certo, molte altre cose avrei fatto, parliamoci chiaro, molte altre situazioni potevo fare, però ho fatto una scelta che parte da questa considerazione: cos'è che un sindaco deve fare? E leggevo sull'Espresso la settimana scorsa un articolo di Giorgio Bocca che parlava di questo, diceva che i politici fanno le cose o per propaganda o per sostanza. Nel fare le cose uno può agire facendo quello che la gente si aspetta in modo propagandistico per ottenere il consenso, oppure fare le cose che necessitano che si facciano, al di là del consenso. Io da questa scelta sono stato chiaro fin dal primo momento. Perché fare le cose per essere rieletto non mi interessa, fare le cose per la città, questo sì che mi interessa. Ho scelto di fare le cose per sostanza. Potevo fin da subito indebitare ulteriormente la mia città, potevo fin da subito prendere denaro, fare mutui e quant'altro per andare a fare strade nella città che ne ha bisogno veramente, ma se facevo dei debiti oggi la nostra città sarebbe stata alla bancarotta. Allora che cosa fare? Fare qualche sacrificio per un anno, ancora siamo un anno e mezzo, questo lo voglio dire, abbiamo ancora altri 3 anni e mezzo davanti per governare questa città. Fare dei sacrifici adesso, ma portare la nostra città non alla bancarotta, ma farlo uscire, oppure fare al contrario. Io ho scelto, per il bene di Rosolini, fare le cose anche se sono impopolari, nel senso che ma non volevo buttare fumo negli occhi di nessuno. Volevo e ci siamo riusciti a moralizzare il nostro bilancio. Oggi non rischiamo la bancarotta grazie a questa nostra azione, pur facendo molte altre cose importanti che ci sono. Noi abbiamo iniziato la raccolta differenziata, in 10 anni non l'ha fatto mai nessuno. l'abbiamo già fatta, stiamo coprendo un quinto del nostro territorio, con tutte le problematiche che ci sono, ma che sta dando giorno per giorno risultati. Immaginate che quando c'è la raccolta nella zona Granata soltanto della spazzatura, ormai si raccoglie pochissimo di spazzatura, perché tutto il resto è fatto per quanto riguarda la plastica, la carta e quant'altro. Per quanto poi riguarda altre attività che abbiamo fatto, beh, noi abbiamo stabilizzato i precari, stiamo stabilizzando i precari. Chi l'ha fatto? Queste cose bisogna che le si dicano e sono cose che vanno a vanto di questa amministrazione.
E proprio stamattina, sotto l'aspetto, per esempio, delle opere pubbliche, sia il responsabile del settore urbanistica che l'ingegnere capo hanno invitato i rappresentanti della stampa. Proprio lunedì abbiamo concertato di fare un giro in tutta la città per vedere le opere realizzate e quindi stilare veramente tutto quello che si è fatto e farci toccare con mano tutto quello che si è fatto e quindi riportarlo poi all'opinione pubblica.
Io invece una cosa volevo approfittare di questa domanda per rispondere su un fatto che mi sta veramente a cuore, ed è questo. Io speravo tantissimo, e lo spero ancora, nell'apporto positivo delle persone di buona volontà, che non bisogna che rimangano nascoste, bisogna che escano fuori, perché soltanto chi vuole il bene della città può aiutare l'amministrazione a fare il bene della città, contro le ipocrisie che giorno per giorno noi andiamo a vedere, e ce ne sono tante, quante persone che predicano male, predicano bene e razzolano male noi abbiamo. Queste cose le sto dicendo perché se qualcuno mi ascolta, così dice, a campana suona, cosa sente Santona. Lo voglio dire per invitare tutti a non fare solo prediche belle, a non dire soltanto con belle parole le cose, ma a mettersi la propria faccia, il proprio fare, il proprio essere, le proprie mani per lavorare per il bene della città. Allora molte cose si faranno ancora. E questo lo dico perché finalmente qualcosa sta cambiando anche da questo punto di vista. Molte persone che prima si sono messe nel nascondimento oggi si stanno proponendo per uscire fuori. E vedrete che i risultati si avranno.
Bene, ci fermiamo qualche istante, in linea alla regia. Abbiamo accennato poc'anzi, riprendiamo quindi la linea dello studio, abbiamo accennato poc'anzi del problema idrico e di questi giorni l'attacco dell'onorevole Giannuso per quanto riguarda il problema dell'acqua sulla privatizzazione o meno di questo bene essenziale, bene pubblico. Ebbene, le sue esternazioni, le esternazioni dell'onorevole paventavano l'immobilità dell'amministrazione e quindi del sindaco che se ne sta seduto beatamente sulla sua poltrona, mentre un bene prezioso, un bene pubblico viene messo a rischio da parte di qualche struttura privata che ne vorrebbe prenderne il possesso. Il riferimento è chiaro alla SAI 8. Anche quindi di questo problema è emersa tutta la problematica avanzata appunto dall'onorevole Giannuso, che diceva che l'amministrazione immobile ha immediatamente controbattuto il sindaco dicendo che l'onorevole non si è informato bene sull'attività dell'ente, su quanto ha fatto e sulle reiterate richieste alla SAI di rivedere il tutto e quindi di non aver affidato ancora a nessuna struttura privata la gestione dell'acquedotto.
Sì, beh, come ormai siamo abituati, spesso subiamo attacchi ingiustificati e gratuiti da parte del deputato dell'onorevole Giannuso, che ho sempre invitato e continuo ad invitare a lavorare per la città e non a rompere questa pace politica che è necessaria, diciamo così. Non è possibile, non è giusto, non è corretto per la città che ogni volta si deve attaccare l'amministrazione, si deve attaccare il sindaco, si devono attaccare gli assessori rispetto a fatti per i quali, fra l'altro, bisogna avere più conoscenza dei fatti. E dispiace veramente, perché, come dicevo poc'anzi, più sinergia avrebbe fatto solo bene alla nostra città. Riguardo l'acqua, l'onorevole Giannuso non si è informato bene, veramente non si è informato bene. Quando manca l'informazione si dicono cose sbagliate, si fa passare un messaggio sbagliato ed errato, ed è bene invece riequilibrare quella che è la verità dei fatti. Intanto si diciamo subito che la privatizzazione non è dell'acqua, non è una, come dire, una invenzione dei sindaci, del sindaco Savarino, del sindaco di Noto, di Avola e quant'altro. No, c'è una legge nazionale che prevede questa situazione, recepita dalla nostra regione, e che dà ai sindaci l'obbligo di fare gestire, per quanto riguarda Rosolini e gli acquedotti della provincia di Siracusa, di fare gestire i nostri acquedotti a questa SAI 8, a cui già alcuni comuni hanno consegnato i loro impianti.
Vedi Noto,
anche Siracusa. Ora, che cosa significa questo qua? Significa che prima o poi, e poi dico salvo che, dirò che cosa, i sindaci sono obbligati a consegnare questi impianti, e noi ci siamo subito mobilitati. Abbiamo anche avuto, come dire, la solidarietà rispetto al sindaco di Bivona, che è stato il capofila in Sicilia verso la privatizzazione dell'acqua. Ne abbiamo parlato in lungo e largo, e rispetto a questo giorno 5 marzo, ecco, si informi l'onorevole Giannuso, era stata convocata a Siracusa una riunione con i sindaci per consegnare alla SAI 8 gli impianti idrici del comune di Noto, di Rosolini, di Pachino, di Palazzole e di quant'altro. Ebbene, in quella riunione noi abbiamo fatto pervenire una nostra lettera in cui rifiutavamo la consegna della nostra rete idrica, e chiedevamo ai nostri interlocutori di fare incontri per chiarire molte cose in relazione ai servizi, in relazione al personale che deve lavorare, in relazione anche all'eventuale tributo che deve essere pagato. Quindi il sottoscritto, assieme ed intesa con gli altri sindaci della provincia, abbiamo rifiutato di dare alla SAI 8 il nostro impianto idrico. Certo, questo nostro rifiuto non potrà essere all'infinito, e qui entra in ballo proprio chi è chiamato a legiferare. Io dico, le leggi non li fanno i sindaci, le leggi le fanno i deputati. E allora io chiedo al deputato l'onorevole Giannuso che si faccia promotore di una legge che cambi lo stato di fatto e lo stato legale che impone la privatizzazione. Si faccia promotore, perché è lui che deve fare la legge, e noi siamo obbligati a rispettarla la legge, perché poi vorrei capire se la Regione dovesse mandare a Rosolini un commissario ad acta per fare ciò che il sindaco non vuole fare, cioè consegnare la rete idrica alla SAI 8, voglio vedere a quel punto i deputati che cosa fanno, perché poi è tutto qua, perché è la Regione che fa determinate azioni, e quindi i sindaci non possono far altro che, come stiamo facendo noi, di resistere. Ma fino a quando? Allora, ecco, racconto un aneddoto che è il seguente. Una volta un onorevole, non mi riferisco all'onorevole Giannuso, era un deputato nazionale, andò in un ufficio a chiedere un piacere. Gli disse, mi fai questo piacere? E il funzionario dice all'onorevole, al deputato, io te lo farei volentieri, ma tu stesso hai fatto la legge che mi dice di fare in modo diverso. Se vuoi che ti faccia questo piacere, cortesemente cambia la legge. Che significa questo? Che ognuno deve fare i propri ruoli. Allora, noi dobbiamo rispettarla, gli altri la devono fare. Che cambi la legge, che si faccia promotore di cambiare la legge, e vedrete come le cose diventano diverse. Da parte mia posso garantire che fino a quando non c'è chiarezza assoluta su quelle che sono le questioni che riguardano la mia città, in relazione anche a questo bene importante che è l'acqua, noi saremo qua sempre contrari a questa situazione. Lo abbiamo dimostrato non dando alla SAI 8 i nostri impianti idrici, e facendo invece, come dire, unione e comunione con gli altri sindaci della zona, perché assieme stiamo portando avanti una battaglia per quanto riguarda il prezioso fluido che appunto è l'acqua.
Sindaco, uno dei punti di forza di un'amministrazione comunale è sicuramente l'aspetto economico. L'aspetto economico che parte dal settore tributi. Quindi la struttura, una delle strutture portanti dell'amministrazione comunale, del comune, è proprio la riscossione dei tributi e su questo poggia appunto tutta l'attività amministrativa. L'amministrazione comunale è intenta proprio a rivoluzionare il sistema dei tributi, anche alla luce degli ultimi avvenimenti che si sono verificati con la cancellazione dall'albo delle società che abilitate a riscuotere i tributi comunali della Tributi Italia, per cui adesso il Comune è investito in prima persona alla riscossione di questi tributi. E di questi giorni la costituzione di un tavolo tecnico, una specie di task force che vada a studiare su direttiva dell'amministrazione comunale, un tavolo composto dal direttore generale, dal segretario generale, dai responsabili dei servizi finanziari e delle entrate, nonché dell'esperto legale, andare a studiare tutte quelle forme protese appunto ad un riequilibrio delle finanze, ad una maggiore entrata e quindi un maggiore rispetto o da parte di tutti i contribuenti che devono essere ligi al pagamento dei canoni relativi sia alle varie sia quello idrico che quello fognario e così via.
Sì, come dire, senza soldi non si canta messa, è un detto che ha tutta la sua valenza. Facile fare le cose avendo i soldini, difficile è farle non avendone, direi quasi impossibile farle avendo solo debiti. E allora l'aspetto delle entrate è fondamentale. Abbiamo realizzato una politica delle entrate che ha visto la ricostituzione dell'ufficio delle entrate, del settore delle entrate, perché riteniamo strategico per la nostra città, strategico per gli anni a venire, potenziare l'ufficio entrate, perché è da lì che bisogna partire per poter avere la certezza di poter rispettare anche per il 2010 e 2011 il patto di stabilità, che vede ancora di più stretta la maglia del suo rispetto, e nonostante ciò è necessario farlo, perché solo così possiamo avere la chiara certezza che nel giro di qualche tempo, e comunque prima che finisca questo quinquennio, e questo su questo posso garantire tutti, Rosolini possa avere quello che si merita, cioè potersi riscattare da anni e anni e anni e anni di gestione che ha portato solo debiti alla nostra città. Per fare questo bisogna non improvvisare assolutamente nulla, affidarsi a tecnici motivati e preparati, e per questo motivo abbiamo costituito questo pool, a cui manca un'altra persona, ne approfitto per dirlo fin da adesso, nel senso che oltre alla presenza dei responsabili del settore finanziario e delle entrate, del direttore generale e dell'avvocato Piazzese, che ringrazio, della dottoressa Albino, e gli assessori, l'assessore in particolar modo, l'assessore Macauda, che molto sta lavorando in questa sede, ebbene a questo aggiungeremo entro pochi giorni anche un mio consulente che nominerò a giorni, che ha proprio come un consulente finanziario, che ha come obiettivo quello di studiare assieme agli altri membri di cui ho detto poc'anzi una politica delle entrate che possa portare alla nostra città che cosa? Non aumentare le tasse, attenzione, ma farle pagare a tutti. Perché nella nostra città, l'ho detto un sacco di volte e lo ripeto anche in questa circostanza, abbiamo sacche di evasioni e di elusioni che sono veramente importanti e inaccettabili, perché sono convinto che soltanto facendo pagare a tutti il giusto delle tasse possiamo tutti sperare di pagarne anche un po' di meno. E siccome questa è una strada da percorrere ed è solo l'unica che ci consente poi di avere una certa autonomia economica e di liquidità, allora a quel punto è la strada da perseguire. Se poi aggiungiamo che nel frattempo abbiamo a che fare con una società di riscossione, la Tributi Italia, che è sub iudice in relazione alle vicende note che sappiamo, la cancellazione dall'albo degli enti riscossori, TAR, Consiglio di Stato e quant'altro e via dicendo, fra l'altro ci sta lavorando anche il consulente legale per vedere un po' come fare per risolvere alcune questioni ancora in pendenza, beh, capite bene che avere un pool che si occupi di entrate e di riscossione è oggi fondamentale ed importante, necessario. Non aver avuto per anni il settore delle entrate nel nostro comune è stata veramente una grave pecca che abbiamo messo noi. Abbiamo cercato di ovviare rifacendo di nuovo il settore delle entrate. A questo settore, accanto al settore della ragioneria, abbiamo voluto mettere su questo pool che si avvarrà fra qualche giorno anche della presenza di un validissimo consulente, non dico il nome ma già so chi è, che darà il suo contributo, perché in altri comuni è stato veramente come dire, illuminato nel gestire questo settore. Io sono convinto che avremo ben modo di poter dire che la nostra città sicuramente avrà quella liquidità necessaria per portare avanti il programma amministrativo della mia compagine amministrativa.
Ultimo argomento che andiamo a trattare, sindaco, da qualche settimana è entrata a regime, torniamo a parlare di differenziata, sì. È d'obbligo perché da qualche giorno, da qualche settimana è entrata a regime nella cosiddetta zona Granata, quindi nella sua totalità, la raccolta differenziata. Ecco, e sono sopraggiunte delle lamentele sulla mancata smaltimento dei rifiuti, ma ci siamo informati e ci sono state date delucidazioni in merito, perché per abituare i cittadini il più delle volte i sacchetti con l'immondizia, ecco, per essere molto più concreti, sono stati lasciati lì appesi e non raccolti. Hanno evidenziato che c'è una tabella da rispettare, ci sono i giorni da rispettare in cui si raccoglie l'umido, in cui c'è il vetro, c'è la carta, ecco, sindaco, quindi l'invito che rivolgiamo ai cittadini è quello di rispettare la tabella di marcia che tutti hanno a casa e quindi tutti sanno come comportarsi giornalmente.
Allora sì, volevo però su questo punto fare una piccola, come dire, raccontare un episodio. Una famiglia amica mia è andata fuori Rosolino in visita dei parenti su in Alta Italia. Prima di partire vedevano la raccolta differenziata un pochettino, come dire, in modo ostile, nel senso, capo a fare, ma chi è sta storia e via dicendo. Sono partiti, sono rimasti su appena 15 giorni, 15 o 20 giorni, non mi ricordo bene, e quando sono ritornati erano totalmente cambiati da questo punto di vista. Hanno visto in quella zona, in quel paese, in quella città del nord, come si fa bene alla raccolta differenziata e quali sono le utilità della stessa. Tornati a Rosolini, adesso la stanno facendo con intenzione, con serietà e con voglia di farla. Ma è possibile che dobbiamo sempre fare questo per migliorarci? Non è bello questo qua. Facciamo in modo invece di amare di più questa città. Andate a Ispica, dove ancora non è partita, ma già sono state dati ad Ispica i contenitori. Stamattina, passando per andare al tribunale a Modico, ho visto come erano tutte belle sistemate fuori, senza ancora che sia iniziata, i contenitori in maniera pulita. Perché non facciamo anche noi uno scatto di orgoglio rosolinese e cerchiamo di applicare queste piccole regole che abbiamo per quanto riguarda la differenziata? Vi dico subito che sta andando bene, nel senso, già una ottima percentuale, una buona percentuale di cittadini la sta facendo e la fa bene, ma non è ancora l'ottimo, nel senso che bisogna migliorare. Eppure succedono delle cose strane, del tipo: il giorno dell'umido in alcune zone mettono fuori la plastica, il giorno della plastica mettono fuori la spazzatura normale. Dico, non è che hanno difficoltà a fare la differenziata, hanno difficoltà a metterlo nel giorno stesso, perché l'umido lo fanno, ma lo escono il giorno dopo. Allora bisogna essere un po' più attenti, bisogna capire che le regole vanno anche rispettate con più attenzione. Oppure ci sono alcuni che non mettono fuori il secchietto marrò, mettono semplicemente il sacchetto con l'umido senza il secchiello marrò, perché hanno paura che se lo rubino. E non funziona, perché quando si passa e non vedono il secchio marrò, lo si lascia quella quel sacchetto, perché non si capisce se è umido o quant'altro, e perché comunque bisogna evitare fatti e atti di randagismo con i cani. Per questo abbiamo dato il secchiello marrò, e comunque dobbiamo anche avere fiducia tra di noi e non pensare sempre che si rubino, che facciamo a rubare.
C'è qualche mondebone che porta via appunto,
ci potrebbe anche stare, vabbè, però non possiamo per questo non andare avanti nella situazione. Allora, siccome sono già passati i tempi necessari previsti dal nostro progetto, abbiamo ritenuto dalla settimana scorsa di cominciare a far capire nei fatti come funzionano le cose, e cioè il giorno in cui si ritira l'umido, noi ritiriamo solo l'umido. Se davanti alla porta troviamo la spazzatura,
utando sapete uno stesso, non vale più,
la lasciamo là, e anzi arrivano i vigili urbani per invitarla a rientrare a casa e uscirle il giorno come si deve. Ma fino ad ora i vigili urbani e gli addetti dell'ufficio ecologia passano per invitare a rispettare il calendario e a ritirare la spazzatura e metterla nel giorno esatto. Fra qualche giorno passeranno perché saranno fatte anche le multe, e non è bello fare le multe per cose che sono così semplici. Allora io invito i cittadini, che fra l'altro, voglio dire, stiamo avendo ottimi risultati, già si vedono anche i risparmi del conferimento in discarica, di essere poco più, come dire, più attenti e di amare di più la nostra città. Hanno tutti i secchielli, hanno tutti i calendari. È sufficiente fare quel poco sforzo di differenziare la spazzatura di tutti i giorni e mettere fuori il giorno della plastica la plastica, il giorno dell'umido l'umido, e non altro, perché questo significa che la città sta crescendo anche dal punto di vista del senso civico. Sono fiducioso che ciò avvenga, spero che non avvenga facendo fare delle multe.
C'è da dire che anche gli uffici pubblici, le scuole e gli uffici comunali sono partiti con la differenziata.
Sì, questo è anche vero, perché abbiamo messo in ogni ufficio pubblico e nelle scuole dei contenitori per raccogliere carta e plastica, perché non possiamo fare, come dicevamo prima, predicare bene e razionare male. Noi diciamo ai cittadini di fare la differenziata, ma prima noi per primi la facciamo anche negli uffici. Al comune, in ogni piano ci abbiamo questi contenitori, quindi facciamo la differenziata al comune, dai vigili urbani, nelle scuole, dovunque sono uffici pubblici, per dare l'esempio concreto che bisogna farlo anche a casa. E guardate, già i risultati si stanno vedendo, e sono convinto che passerà qualche altra settimana, diciamo così, di assestamento finale, ma poi sarà bello poter vedere fuori soltanto il rifiuto di quel giorno, e vedete che avremo soltanto da guadagnarci, e dal punto di vista economico, e dal punto di vista della salute, e dal punto di vista del territorio. Questo significa fare differenziato.
Bene, chiudiamo così questo nostro appuntamento, ennesimo appuntamento settimanale con Linea Diretta. A tutti grazie per averci ascoltato, per aver avuto la pazienza di ascoltarci, e rinnovando l'appuntamento per la settimana prossima.
Tu t'ha affacciato mai dove viviri? Quando tramonta brucia un urlo mare, e i vecchi assetati in desideri, sotto coppola a moccio noi pensarei, e rimma camminato queste sciate, sostigia menzi onno stile mune. Io vendo a menza la buglie le case, a leggio cantai suo canzoni, e aderrami, è scritta copura sue case. Via della mia, e non giù non mi voglio levare.